Dal Salmo 97. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Mi disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me.
Pace bene, amici, ben ritrovati. Terza domenica dopo Pasqua, secondo il rito ambrosiano. Questo brano del Vangelo si colloca prima della passione e morte del Signore. Siamo già a contemplarlo risorto. Però è molto significativo perché ci fa capire la situazione del post mortem da parte di Gesù, la situazione, lo stato in cui lui veniva a ritrovarsi. Quindi questo brano del Vangelo va letto in questa prospettiva, da questo punto di vista, pensando a post morte di Gesù. Facciamo un breve, non riassunto, ma considerazione di alcuni passaggi di questo brano del Vangelo. Siamo nel capitolo 14 del quarto evangelista Giovanni, e Giovanni continua, sembra che continui a ripetere le stesse cose del capitolo precedente e poi anche di quello successivo, ma è il suo consueto modo di procedere che ritorna sempre sugli stessi aspetti, le stesse tematiche, ma approfondendole come una spirale. E mette anche in evidenza in questo brano del Vangelo, si mette in evidenza l'incapacità dei discepoli ma non solo dei discepoli, dell'uomo in genere, di comprendere il mistero di Dio, perché gli interventi di Tommaso e Filippo sembrano essere puerili, scontati. E viceversa, il tono e la modalità usati da Gesù nel rispondere, lui parla, sta parlando di cose di una portata enorme e si ritrova ad essere interrogato con delle domande che, appunto, ripeto, sembrano scontate e banali. Di fatto gli apostoli sembrano essere preoccupati e timorosi a causa di un probabile allontanamento, perché, anche se provvisorio, da parte di Gesù, però sono preoccupati di questo. Dobbiamo anche metterci nei panni dei dodici. Hanno lasciato tutto per Gesù e adesso costui dice, afferma, io devo andare, però li riassicura subito, immediatamente, vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Quindi c'è una preoccupazione subito colmata da parte di Gesù di questo intervento, la preoccupazione di perdere il maestro, ma anche la rassicurazione che lui non scomparirà per sempre, che la separazione sarà momentanea, breve. Fondamentalmente i discepoli, ripeto, hanno paura di perdere Gesù Cristo.
Il brano di Giovanni che abbiamo ascoltato è uno dei brani che rientrano nei discorsi di addio. È l'occasione attraverso la quale Giovanni presenta un po' una sintesi della sua teologia, presenta una sintesi di quello che lui aveva capito della persona di Gesù. In particolare, ecco, in brani come questo noi capiamo quello che Giovanni, la comunità giovannea, avevano capito dopo diversi anni, siamo ormai alla fine del primo secolo, della persona, del mistero di Gesù. E una frase in particolare del Vangelo che abbiamo letto oggi sintetizza, ecco, questa comprensione. Gesù che dice di sé: io sono via, verità e vita. Ecco, Gesù via, verità e vita. Gesù via significa che chiaramente non è una via fisica, una via materiale, come sembra suggerire la domanda di Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Ma Gesù è via perché al Padre si può giungere soltanto attraverso di Lui, attraverso quella via che è il Cristo. Infatti nessuno può arrivare a Dio con le sue forze. Questo era il grosso problema dell'Antico Testamento, questa inaccessibilità di Dio, no? Questa impossibilità dell'uomo di arrivare a Dio, di arrivare giusto davanti a Dio. Ecco, la via per colmare questo vuoto, questa distanza è soltanto Gesù. Gesù è l'unico che ci può condurre a Dio, perché solo Lui vive nel Padre e il Padre vive in Lui. Poi Gesù dice che è verità. Anche qui verità non va intesa nel senso filosofico della filosofia greca, cioè ciò che è vero. Verità in senso biblico è la verità di Dio, cioè è la rivelazione di Dio. Verità è come Dio deve essere visto, come Dio deve essere compreso. E allora Gesù è la verità perché in Lui si vede l'essenza, la realtà, la persona del Padre. Questo lo sottolinea più volte, lo dice anche Filippo: da tanto tempo sei con me, ancora non mi hai conosciuto, quando gli chiede di mostrargli il Padre. Io sono nel Padre, il Padre in me. Io sono la verità del volto del Padre. E poi ancora ci dice che Gesù è la vita. Vita è uno dei termini più importanti, più cari al Vangelo di Giovanni. Inizia proprio il suo Vangelo dicendo che nel prologo in Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E poi ancora Gesù è presentato come pane della vita, la luce della vita, e conclude il suo Vangelo Giovanni dicendo che questi segni sono stati scritti perché credendo in Cristo abbiate la vita nel suo nome. E allora Gesù è la vita nel senso che è la pienezza, la pienezza dell'essere, quella totalità di esistenza a cui siamo chiamati fin dall'inizio nel rapporto col Padre, si compie soltanto in Gesù. Ecco, questo è un po' quello che Giovanni aveva compreso, no? Lui che era stato così vicino spiritualmente al Signore, che l'aveva seguito sempre, aveva compreso Gesù come unico mediatore del Padre, cioè l'unico che può condurci al Padre, Gesù come unico rivelatore, cioè l'unico attraverso cui possiamo vedere la verità del volto del Padre, e Gesù come unico salvatore, cioè l'unico nel quale troviamo quella pienezza di vita alla quale siamo stati predestinati fin dalla fondazione del mondo.
Proviamo a leggere questo Vangelo proprio come se fosse rivolto a noi oggi, non ai discepoli al tempo di Gesù, ma a noi oggi. Abbiamo vissuto da pochissimo la Pasqua e la Pasqua ci ha ricordato che la nostra vita non finirà qui, ci attende un'altra vita, una vita piena, la vita eterna. È un po' quello che Gesù in questo Vangelo vuole lasciare come messaggio ai suoi discepoli. Ma allora proviamo a sentircelo dire noi, oggi. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Vado a prepararvi un posto. Io credo che ci faccia bene oggi sentirci rivolte queste parole, e ci fa bene, nonostante la Pasqua appena trascorsa, ricordarci che il nostro posto definitivo non è qua, non è questo. Ci fa bene perché se sappiamo, se crediamo che Gesù è andato a prepararci un posto e ci attende in questo posto, il Vangelo continua dicendo: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Quello che ci attende è questo stare con il Signore Gesù per sempre, e se noi ogni tanto ce lo ricordiamo anche attraverso le parole di Gesù, non ci può far che bene, perché ci abitua a vivere questa vita in un modo diverso, con un distacco diverso, distacco che non vuol dire vivere passivamente la nostra vita, le nostre giornate, ma vuol dire viverle in un modo più vero, viverle in un modo più profondo, viverle sapendo che Gesù è con noi, che Gesù ci attende, che Gesù ha preparato un posto per noi che non è questo. E quindi è un vivere anche quello che ci succede, le cose belle, le cose meno belle, in un altro modo, con questa fede, con questa fiducia che il Signore ci accompagna e che ha preparato per noi comunque una dimora eterna. A dir così, a volte sembra di dire: vabbè, allora vivo la mia vita senza pensare adesso, perché tanto poi ci sarà qualcosa d'altro. Invece no, noi sull'esempio di Gesù dobbiamo dare il massimo in questa vita, dobbiamo cercare di dare tutto l'amore, tutto il bene, tutte le cose buone che Gesù di fatto ha dato quando era su questa terra, e quindi ci dobbiamo impegnare. Quindi non è avere un disimpegno, ma anzi essere impegnati ancora di più, però sapendo di questa compagnia del Signore Gesù con noi e di questa compagnia che di questo Signore Gesù che ci ha promesso un posto nell'eternità, un posto nella vita eterna. Credo che sia la Pasqua appena trascorsa, sia le parole di questo Vangelo ce lo ricordino molto molto bene. Anche mi fa bene vedere l'incredulità in un certo senso dei discepoli, no? La fatica che fanno. Tommaso dice: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Cioè restano disorientati, no? È un po' il disorientamento che viviamo a volte anche noi, perché anche noi a volte ci chiediamo: ma questo paradiso come sarà? Dove sarà? Chi ci sarà? Chi rincontreremo? Ci troveremo davvero ancora tutti insieme? Ci riconosceremo? Potremo continuare ad amarci e ad amare il Signore? Sono tutte domande che ci facciamo ogni tanto, no? E che sono anche legittime, ma sono le stesse domande che si facevano i discepoli davanti a Gesù allora. Questo ci fa pensare che davvero dobbiamo chiedere al Signore di farci fare un salto nella fede, un salto nella fede che ci permetta di credere soprattutto, nonostante tutto, di andare avanti, di credere che questa compagnia di Gesù è con noi per sempre e che da risorto ci accompagna, cammina con noi, come ha fatto con i discepoli di Emmaus. Quindi, questo Vangelo ci rinfranca in questa fiducia nel Signore Gesù e in questa certezza che è andato a prepararci un posto e che lì ci attende la pienezza.
Come te, Irene, mi sono soffermata molto sui primi versetti di questo brano. Non sia turbato il vostro cuore, perché la nostra vita è piena di turbamenti. Siamo tentati continuamente, di perdere la pace, la serenità. E il turbamento abita le nostre giornate e il nostro cuore. Siamo tentati nella fede e in questo brano Gesù, come hai detto bene, Irene, ci rassicura e ci chiede un grande salto, un salto di fiducia. Credete a me, lo ripete più volte. Abbiate fede in Dio, abbiate fede in me. E questa è la particolarità e l'unicità del cristianesimo, dell'essere cristiani. Non è un Dio qualsiasi, ha un volto preciso. Ed è Gesù. E lui è la stessa strada, è la via, la verità, è la strada che possiamo seguire per superare anche questo turbamento. Perché la nostra vita è continuamente un'altalenanza, di sentimenti, ma soprattutto di agitazioni. E allora come possiamo vivere questa parola? Come possiamo non essere turbati? Ebbene, leggendo questo Vangelo ho proprio pensato, ma Gesù sta dicendo queste cose e ha di fronte a sé Una prospettiva certamente non semplice, eh? Queste parole sono pronunciate dal maestro in un momento comunque difficile. Ha già annunciato che tra i dodici c'è un traditore, ha già preavvertito Pietro del suo rinnegamento, sta andando incontro a una morte difficile. E quindi dice queste parole ben consapevole di quello che sta comunicando. Come fa a dircele? Ebbene, la risposta la troviamo proprio in questo radicamento nel rapporto col padre, in questa intimità che ha col padre. Ed è qui che credo ciascuno di noi può trovare la forza, ed è qui che io personalmente trovo la forza e anche la gioia e la pace. Pur appunto nei turbamenti, perché i turbamenti e le difficoltà, le ansie, le agitazioni ci attraversano sempre, non possiamo evitarle, ma il Signore ci indica la strada per viverle in un modo diverso, abitandole, come ha detto Irene, vivendo in pienezza e nell'amore, perché questa strada che lui indica, io sono la via e la verità, e la vita è l'amore, e vivere questo amore fino in fondo, in questa donazione. È lì che possiamo trovare proprio la strada per vivere e amare in pienezza.
Dicevamo che gli apostoli erano un po' impauriti, timorosi, dubbiosi, spaventati, un po' angosciati anche perché questo fa un discorso che sembra essere il termine di un rapporto, vado via, cosa succede? E si lasciano prendere dal timore, dalla paura di perdere Gesù. E Gesù risponde e richiama la mente degli apostoli attraverso le sue parole, spiegando loro che cosa? Che bisogna vincere questa paura, che per superare questa paura occorre innanzitutto tenere presente il motivo del suo allontanamento. Vado a prepararvi un posto. Poi li rassicura perché il suo allontanamento sarà momentaneo. Quando sarò andato, verrò di nuovo. E poi c'è anche un richiamo al coraggio e alla fiducia in lui. E la Bibbia conosce solo un mezzo col quale il cuore dell'uomo può vincere la paura, è la fede in Dio. Le altre sicurezze deludono. Per cui all'inizio e alla fine di questo brano troviamo un richiamo alla fede. Precisamente, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me e quindi non sia turbato il vostro cuore. La seconda frase rassicurativa la troviamo al versetto 10. È una risposta che Gesù dà agli apostoli. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? E nel versetto successivo, credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me. Ecco, queste parole che hanno rassicurato gli apostoli 2000 anni fa possono essere parole consolanti anche per noi oggi, quando magari smarriamo il senso di Dio o visitati dalla fatica, dalla sofferenza e dalla morte, non riusciamo più a rimanere lucidi e sembra che la fede tutto si annebbi e la vita non abbia più senso. In quel momento, proprio in cui la fede sembra dissiparsi nel nulla, l'unica via d'uscita riconsiderare le parole di Gesù e avere fede in Lui, perché Lui è nel Padre e il Padre è in Lui.
Come ho appena ricordato Padre Gianni, ecco, uno dei temi che vengono più sottolineati in questa pagina di Vangelo è l'intimità della persona di Gesù col Padre. Io sono nel Padre, il Padre in me, chi vede me vede il Padre, io sono nel Padre. Ecco, la cosa importante è che questa intimità non è un'intimità, diciamo, gelosa e chiusa, ma è una intimità che viene offerta proprio attraverso il mistero della Pasqua. Attraverso la sua Pasqua, Gesù comunica anche a noi questa intimità con il Padre nella quale lui vive. E in questo proposito, a questo proposito volevo leggere un pensiero che è di Don Giovanni Moioli, che che riprende proprio questo tema e ci dice così: l'intimità di Dio, cioè la sua comunione perfetta, diventa una comunione offerta. Dio non è geloso della sua intimità. L'intimità che in lui è comunione fra padre e figlio diventa una comunione offerta, una intimità condivisa con gli uomini. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, dice Gesù, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. È il Vangelo di Giovanni, il capitolo 17. Sono parole che esprimono bene il mistero della comunione perfetta del Padre con il Figlio. Una comunione offerta, una comunione che si offre senza dissolversi. Vorrei sottolineare soprattutto questo comunicarsi della intimità di Dio a noi, che a me fa una grande impressione. Dio si avvicina a noi fino all'incarnazione, opera in questa maniera, rendendosi vulnerabile, senza difesa, fino ad apparire apparentemente sconfitto, anche se in realtà giudica e vince il mondo che lo sconfigge. Il suo è un amore senza difesa, un'offerta senza difesa. Abbatte il muro divisorio nella sua stessa carne, che non è un velo, ma un dono di Dio a noi. Guardando al crocifisso, potremmo benissimo interpretarlo in termini di vulnerabilità della carità di Dio. La missione del Figlio è allora l'intimità di Dio che viene offerta agli uomini.
Anch'io mi volevo soffermare su questo ultimo brano del Vangelo di oggi, quando appunto Gesù dice: chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Io volevo proprio soffermare, perché anch'io sono contenta di leggere queste parole, non mi fanno bene, perché penso che è così bella l'intimità, l'unione che c'è tra il Padre e il Figlio e che, come diceva Marco adesso, è offerta a ciascuno di noi. Quindi noi possiamo, attraverso l'amore per il Padre e il Figlio, entrare in questa intimità, far parte di questa intimità, non per i meriti, ma per l'amore che possiamo sentire per loro, per questo amore che ci spinge a credere, a sperare, ad amare, ad avere appunto la fede necessaria per andare avanti nella vita in un modo buono, in un modo bello, nella vita che non è affidata a noi, ma che noi affidiamo continuamente a Gesù e al Padre. E in questo atto di affidamento c'è tutta l'intimità, tutto l'amore, tutto questo essere una cosa sola che il Padre e il Figlio sperimentano e che ci vengono evidenziate in questo brano di Vangelo. Poi è bellissimo il versetto che ha letto del capitolo 17 Marco del Vangelo di Giovanni, che praticamente dice in modo molto più bello e più vero quello che noi adesso abbiamo cercato di ricordare. E vorrei proprio terminare questo momento con una preghiera che ho trovato, che dice così: grazie Signore, ancora una volta ci mostri la strada per arrivare al Padre, e questa strada sei tu. Su di te fissiamo la nostra attenzione, la nostra intelligenza, i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre scelte. Aiutaci Signore a non disperderci, a non cercare la soluzione in false strade. Tu sei il nostro punto di riferimento, tu sei la soluzione vera dei nostri problemi. Aiutaci, Signore, a seguirti giorno per giorno sulla strada del dono di noi stessi. Grazie per il tuo invito a crederti, a fidarci di te. Abbiamo bisogno delle tue parole per essere sostenuti, per rendere la nostra vita di adesso, fatta di debolezze, di ambiguità ed entusiasmi, sempre più nuova, sempre più protesa verso il paradiso. Dacci, Signore, il desiderio del paradiso. Fa che ogni giorno della nostra vita faccia crescere in noi questo desiderio.
E con queste bellissime parole che ha appena letto Irene, vi auguriamo una buona domenica da parte di Angela,
di Marco,
Irene
e padre Gianni.